www.radiodigio.it e la storia continua. Via dal freddo verso il sole. Atto di concepimento. Tocca al re, per primo, ad essere battezzato. Egli muove novello Costantino verso la vasca ove potrà guarire di una vecchia lebbra e mondarsi con acqua fresca dell'antica macchia. Raggiunto, una volta immerso nella fonte, da queste parole a cui il santo Dio, Remigio, vescovo di Reims, dà voce eloquente. Piega con dolcezza il capo e adora ciò che hai bruciato e brucia ciò che hai adorato. Così, dunque, il re, confessato il Dio Onnipotente nella sua Trinità, fu battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e unto del sacro crisma nel segno della croce di Cristo. Con lui, più di 3.000 uomini del suo esercito ricevettero ugualmente il battesimo. Così scrisse Gregorio di Tours nell'Historia Francorum 1.31. Con queste parole, Gregorio di Tours, che scrive alla fine del VI secolo, racconta la conversione al cattolicesimo del monarca dei Franchi, Sali Clodoveo, re dal 481 al 511, avvenuta 1500 anni fa, nel 496. In Francia questa ricorrenza ha avuto l'anno scorso un eco enorme, apparentemente sproporzionata per un episodio perso in un passato così lontano. In realtà vi sono ragioni ben vive per meditare su quella ricorrenza, poiché essa può simboleggiare l'atto di concepimento della Francia moderna. Il re barbaro, nel rito della conversione collettiva sua, propria e di tutti i suoi guerrieri, unisce misticamente se stesso e le sue genti alle popolazioni gallo-romano che sta conquistando, tramutandosi da aggressore a difensore dei loro costumi e della loro fede. Dunque, la fede cattolica appare come il cemento soprannaturale per la costruzione di una nuova storia, di cui i Franchi sono araldi, e presuppone nel contempo il superamento del contrasto etnico tra conquistatori e conquistati. Naturalmente, in relazione a diversi punti di vista, vi è chi interpreta questo evento come la ragione ideale profonda del precoce successo dell'unità nazionale francese e chi, pur rifuggendo da una lettura troppo apertamente confessionale, riconosce comunque nell'atto di Clodoveo la lungimiranza di aver consentito ai Franchi maggiori possibilità di assimilarsi ai gallo-romani, senza però perdere la loro visibilità etnica e la loro supremazia politica. La leggenda del mostro. Ma come e perché il re dei Franchi giunse a compiere il gesto della conversione in maniera così plateale? A cosa sperava di ottenere? Qual era la posizione politica militare sua e del suo popolo nella Gallia nella seconda metà del V secolo? La conversione del 496 appare certo come un punto di partenza di una nuova storia, ma è anche il punto di arrivo di un secolo turbolento per le province romane di Gallia, caratterizzato da vicende delle quali i Franchi non furono i soli protagonisti. Lo storico franco Fredegario del secolo VII narra che i Franchi discendevano dai Troiani. Il re di Troia, Priamo, lasciata la città conquistata e distrutta dai Greci, con il figlio Antenore, avrebbe intrapreso una lunga peregrinazione che li avrebbe portati nel IV secolo d.C., nelle lande attuali dell'Ungheria, dove, scontratosi con l'imperatore romano Valentiniano e con il suo esercito, furono da questi sconfitti e costretti a migrare verso nord, nella valle del Reno, ove si stabilirono definitivamente. La leggenda manta di antica nobiltà un problema effettivo per i franchi: la difficile ricostruzione del proprio passato remoto. Prima del III secolo d.C., infatti, non vi è traccia di un popolo con questo nome, e probabilmente esso emerge all'interno di un agglomerato di tribù germaniche, note sin dal primo secolo come i Chatti o gli Amsivarii, costituendo quella parte di essi che si dedicavano, lungo le coste del Mar Nord, ad attività di pirateria e di incursione, insieme ai Sassoni. Forse proprio questa struttura non particolarmente compatta della gente franca ha spianato la strada ai singoli individui che hanno tentato la fortuna tra i romani, raggiungendo talora posizioni di rilievo. Quando nel 406, nella notte dell'ultimo dell'anno, sul Reno ghiacciato, orde di Germani attraversarono la frontiera dell'impero, insediandosi in pratica indisturbati nelle Gallie, i franchi restano, per così dire, in ombra, limitandosi ad abitare nelle terre a cavallo del basso corso del Reno, senza un re unico che li guidi, il che è indice di una struttura sociale ancora non troppo compatta. Tutto cambia all'improvviso, intorno alla metà del V secolo, grazie all'intervento del Quinotaurus, un terrificante mostro marino. La leggenda narra che la moglie di Clodio, uno dei capi franchi discendenti da Priamo, stava facendo il bagno nelle acque del Mare del Nord, quando il mostro si accoppiò con lei e generò un figlio, che ebbe nome Meroveo. Questi sarebbe stato il primo re dei Franchi, ma le fonti non consentono di definire il profilo al di là della leggenda. Quello che sembra chiaro è però che intorno alla metà del V secolo la struttura sociopolitica dei Franchi inizia a mutare, indirizzandosi verso una più compatta forma monarchica e una più dichiarata volontà di integrazione col mondo romano. Sappiamo, a conferma di ciò, che i Franchi presero parte nel 451 a quell'armata multietnica di Germani e Romani che, al contrario e al comando del generale romano Ezio, sbaragliò gli Unni di Attila. Le due leggende della discendenza troiana della stirpe leale e della sua commistione con mostruose creature soprannaturali indicano che i Franchi vogliono dichiararsi fratelli dei Romani. Da Troia proviene Enea, progenitore di Romolo, fondatore di Roma, ma intendono anche dimostrare di recare con sé una forza superiore, non umana, che li chiama a compiti speciali. www.redigio.it e la storia continua.